Sono le 9. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Quarta notte di guerra, salito 8 il numero dei civili morti nel centro di Israele. L'Iran conferma l'uccisione del capo dell'intelligence. Avanti con l'arrocco, l'assemblea della Lega sostiene lo scambio di dipartimenti tra Gobbi e Zali e chiede una decisione rapida. 200 sommozzatori impiegati, 3 tonnellate di rifiuti recuperati. Il lago di Sils è teatro di una grande e spettacolare azione di pulizia. Quarta notte di guerra tra Israele e Iran, e bilancio pesante per Israele, perché sono saliti ad almeno 8 i civili rimasti uccisi nel centro del paese nell'impatto diretto di missili balistici iraniani che hanno colpito anche il pieno centro di Tel Aviv. I feriti sono oltre 100, 2 dei quali in gravi condizioni. Sentiamo gli aggiornamenti con Michele Giorgio.
I soccorritori in queste ore stanno controllando ancora 2 delle 4 aree colpite in modo pesante. David Hunt ha riportato anche la sede dell'ambasciata statunitense a Tel Aviv. Nel pomeriggio si erano avuti invece 7 ferite ad Haifa e 4 ad Ashdod nel sud del paese. Da parte sua bisogna dire che Israele ha attaccato altre decine di obiettivi in Iran, tra cui siti energetici, radar, rampe di lancio di missili balistici. Ha colpito l'aeroporto di Mashhad nel nord-est dell'Iran, a circa 2.300 chilometri da Israele. Naturalmente ha preso di nuovo di mira obiettivi a Teheran, a Shiraz e anche il centro di ricerca nucleare di Parkin. Tra l'altro gli attacchi hanno avuto come obiettivo ancora comandanti delle forze armate della sicurezza. Sono stati uccisi il capo dell'intelligence delle guardie della rivoluzione islamica, Mohammed Kazemi, e il suo vice Hassan Mohakik e un altro alto ufficiale. Il Ministero della Sanità iraniano ha fornito un bilancio ieri di 224 vittime, il 90% delle quali ha detto civili.
E la guerra irrompe al G7 in Canada, in programma da oggi fino a martedì, previsti una serie di incontri, molti di quali bilaterali. Si parlerà di economia mondiale, Ucraina e poi naturalmente appunto molto anche del precario equilibrio in Medio Oriente, con il presidente americano Trump che prima di arrivare sul posto questa mattina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla guerra Iran-Israele. Ce ne parla Cristiano Valli.
È arrivato in Canada per ultimo Donald Trump, facendosi precedere da moltissime certezze, nessuna delle quali è almeno per il momento condivisa dagli altri leader della G7. Nel pomeriggio di ieri il presidente degli Stati Uniti, in un'intervista sulla ABC, ha detto che un accordo tra Israele e Iran può essere raggiunto facilmente e verrà raggiunto. Nella stessa intervista ha suggerito che la mediazione decisiva potrebbe essere quella di Vladimir Putin. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto Donald Trump, rivelando anche un colloquio con il presidente turco Erdogan. Poco prima sui social network aveva ventilato l'ipotesi di un possibile intervento degli Stati Uniti a fianco di Israele. In tema di economia, Donald Trump si è anche mostrato convinto di poter ottenere un accordo sui dazi, se non con tutti, con gran parte dei paesi coinvolti nei colloqui. Una G7 che ha moltissimi temi in agenda e che si apre con un ordine del giorno dedicato proprio al commercio globale, mentre la guerra sarà destinata a dominare i numerosi incontri bilaterali previsti. Sul conflitto tra Israele e Iran sembra esserci coesione tra i leader di Italia, Francia, Canada e Regno Unito, che hanno parlato nel pomeriggio della necessità di lavorare su una de-escalation. Prima dell'inizio dei lavori, il primo ministro canadese Mark Carney e l'omologo inglese Keir Starmer hanno ribadito il loro fermo sostegno all'Ucraina di fronte a quella che definiscono una guerra di aggressione illegale e ingiustificabile condotta dalla Russia. Tutti elementi che restituiscono l'incertezza di queste ore, tanto che non è atteso un comunicato congiunto al termine della 3 giorni di colloqui. Saranno invece diffuse 7 dichiarazioni brevi, ciascuna relativa ai temi chiave del summit.
Negli Stati Uniti è stato arrestato il sospetto assassino di una deputata democratica del Minnesota e di suo marito, l'uomo che aveva colpito altre due persone, ferendole, un senatore democratico e sua moglie, a quanto pare legato a gruppi evangelici e a oppositori radicali all'aborto. La notizia dell'arresto dell'uomo è stata confermata in mattinata dal governatore dello stato del Minnesota. Resta sul tavolo, siamo alla politica ticinese. Resta sul tavolo la decisione dello scambio di dipartimenti tra i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali. È uno degli aspetti emersi dall'Assemblea della Lega dei Ticinesi che si è tenuta ieri a Rivera. Luca Berti ne ha parlato con il coordinatore del movimento di Via Monteboglia, Daniele Piccaluga.
L'Assemblea era già stata pianificata prima, quindi il tema non era all'ordine del giorno. Chiaramente è stata tematizzata e con grande fierezza la base ci dà la spinta per dire andate avanti, perché è una scelta che ci piace.
Ecco, qualche domanda sappiamo che c'è stata, di che tenore?
Ma sono state poste delle domande chiaramente da persone che, non sapendo magari come funzionano i meccanismi anche all'interno del Consiglio di Stato, avendo la fortuna di avere in sala anche i due diretti interessati, si è potuto tematizzare e rispondere a tutte le domande poste, ma ripeto, con tanto entusiasmo e con tanta serenità.
Si è votato?
Assolutamente no.
La proposta quindi rimane sul tavolo?
La proposta è viva, rimane sul tavolo del governo e siamo in attesa di una presa di posizione da parte dei ministri.
Ecco, per quanto riguarda le tempistiche, si parlava di 2 settimane, le 2 settimane sono a scadenza, vi aspettate qualcosa nei prossimi giorni dal Consiglio di Stato?
Ci aspettiamo una risposta in tempi brevi, poi se non sarà in 5 giorni, in 10 giorni, in 20 giorni, speriamo però che entro l'inizio dell'estate, nel senso di ferie, potremo avere le risposte che attendiamo. E più che altro per poi sperare che la Rocco vada in porto e iniziare a progettare come lavorare nel futuro.
E questo era il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga. Il lago di Sils in Engadina è stato teatro nel fine settimana di una grande e spettacolare azione di pulizia. 200 sommozzatori hanno liberato il lago alpino da più di 3 tonnellate di rifiuti. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Lampade da giardino, giradischi, frullatori, tubi in cemento, plastica, lattine, bottiglie, l'incantevole lago di Sils nasconde una discarica. I sacchi utilizzati per la raccolta si riempiono in un attimo. La quantità di spazzatura portata in superficie impressiona gli stessi sommozzatori. È triste vedere quanti rifiuti siano finiti nel lago, è incredibile. È intollerabile. Come sono finiti qui questi rifiuti, gettati di proposito da una barca? A promuovere l'intervento di pulizia, la società di pesca del lago di Sils, che nell'ambito del suo 70° anniversario ha voluto così contribuire a una maggiore consapevolezza ambientale. Ai volontari è stato offerto vitto e alloggio. Le spese, ammontanti a 300.000 franchi, sono state coperte grazie a varie sponsorizzazioni. È un intervento super. Con così tanti sommozzatori è normale che venga recuperato così tanto materiale, ma non avrei mai pensato che dal lago di Sils avremmo estratto così tanti rifiuti. Amfaltauchen dispone dell'attrezzatura necessaria per recuperare i rifiuti dai fondali, come vari dispositivi per sollevare i carichi più pesanti. L'associazione presta molta attenzione alla sicurezza. L'immersione nel lago di Sils a 1800 metri di quota, quindi con condizioni di pressione diverse rispetto a un lago di pianura, era riservata solo ai sub con la preparazione specifica.
Ed è tutto per quanto ci riguarda, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e c'è lo sport.